Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiediamo al Signore che ci confermi nel dono che abbiamo ricevuto, della fede, della speranza e della carità attraverso la pazienza di Cristo, che consideriamo mentre leggiamo in particolare i testi della sua passione e della sua morte, la sua pazienza e il suo amore.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetti 26-31. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Parola del Signore.
Questi pochi versetti di Marco hanno al loro centro la citazione che l'Evangelista mette in bocca a Gesù. Anche gli altri sinottici la riprendono, per una citazione tratta dal libro del profeta Zaccaria, così importante in Marco, come abbiamo visto nel pensiero di Gesù, nella sua concezione messianica: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.
In questo brano risalta particolarmente l'incomprensione dei discepoli e rimanere solo di Gesù, ma la risposta di Gesù al versetto 28 rilancia già dopo la risurrezione. Infatti dice: ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. E proprio ieri mi è capitato di leggere un'omelia di Don Giuseppe molto bella, e in cui parla del figlio che non subisce la volontà del padre, ma offre la sua vita in questa coincidenza della sua volontà con quella del padre, e richiama Giovanni 10:14-18, che dice: nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Qui si è reso ancora più evidente che la risurrezione è opera anche del figlio. Il Cristo conserva dopo la morte questo potere sigillato in lui dalla volontà del Padre, e infatti prima parla di potere e subito dopo dice una parola che illumina tutto il discorso: questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Ha ricevuto dal Padre non solo il comando di morire, ma anche quello di dover risorgere, e il potere che egli ha di risorgere è comandamento del Padre, come è comandamento del Padre il suo assoggettarsi al potere di chi lo uccide. È un po' fuori campo, ma mi sembrava così bella questa omelia che mi sembrava giusto leggervela.
Questa frase di Gesù che dice: proprio tu oggi mi rinnegherai due volte. Ecco, questo proprio tu mi ha colpito molto stamattina, perché mi sembra quasi che sia rivolta a me e a ciascuno di noi, perché siamo pronti a rinnegare Gesù con le nostre opere in qualsiasi momento.
Io mi sono fermata soprattutto sulla citazione di Zaccaria, che, come ha detto Sandro, sono profezie che evidentemente sono state molto al centro di questi ultimi giorni di Gesù. Lo abbiamo già visto all'inizio, dall'ingresso in Gerusalemme in avanti. Allora, leggendo, cioè non è sicuramente un versetto estrapolato che a Gesù viene in mente, ma è un testo meditato da cui Gesù ricava questa osservazione, questa predizione. E anche quella della risurrezione che viene subito dopo, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea, mi è sembrato che Dio illumini ulteriormente la profezia di Zaccaria, che viene proprio nel contesto del rinnovamento di Gerusalemme, e perché quel versetto è proprio all'inizio del capitolo 13, dopo che si è parlato della fonte che per lavare l'impurità. Zaccaria 12:10 dice: riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione o di compunzione. Guarderanno a me che, o a colui che hanno trafitto, ma a me che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange un primogenito. Poi più avanti dice: in quel giorno vi sarà per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. E poi si parla appunto dell'avversione contro il profeta, che si può intendere anche, anzi da molti è inteso come falso profeta, cioè non ci saranno più falsi profeti, ma Gesù non lo cita così. Dice: se qualcuno vorrà fare profeta, e poi dopo dice: insorgi spada contro il mio pastore, contro colui che mi è compagno, e siano disperse le pecore. Volevo dire solo questo, che non è una citazione estrapolata, ma si parla della restaurazione di Gerusalemme, e in questo contesto c'è il pastore percosso.
Ma io ho cercato di seguire un po' il ragionamento, l'andamento di questi pochi versetti, e appunto mi sono accorta che appunto Gesù annuncia questo scandalo, e per dare ragione dello scandalo dice appunto questo versetto, e quindi annuncia la dispersione, cioè lo scandalo equivarrà a questa dispersione delle pecore. Quando Pietro dice appunto che lui no, non si scandalizzerà mai, Gesù non gli dice più, non parla più di dispersione, ma parla di rinnegamento. È un po', sì, è un po' particolare, perché vi scandalizzerete, quindi vi disperderete. E a quando Pietro si tira indietro, mi sembra che calchi la dose, ecco, calchi, e dice: tu mi rinnegherai. E tra l'altro questo peggiorare, ecco, di quello che è preannunciato a Pietro, io non so se è un caso, ma non corrisponde a nessuna profezia. E mi sembra che, cioè, vista così, un po' se la va a cercare Pietro, non so come dire, cioè il tirarsi indietro e il dire io no, io ce la faccio, io ti seguirò, io darò la vita, ecco, peggiora. E quindi non solo si disperderà, o meglio, lui non si disperderà subito, ma lo rinnegherà. E mi sembra che forse non è un caso, ecco, questo incalzare, un incalzare in crescita, ecco.
A me è sembrato che fosse proprio una rivelazione da parte di Gesù, che lui continuasse a dire quello che il Padre ha decretato per lui e quindi cerca di illuminare questi poveri 12 discepoli, apostoli, che cercano di seguirlo ma non capiscono niente, come poi capita a noi in tante occasioni. E lui gli dice quello che sta avvenendo in lui, insomma, che appunto che il pastore deve essere percosso perché così è scritto, però risorgerà, da questa assicurazione risorgerà e li precede in Galilea. Qui è la prima volta che lo dice, perché poi dopo che sarà risorto dirà a Maddalena di che, ma Gesù lo dice qui. Quindi per me è una... E poi dice che tutti lo rinnegheranno, quindi nessuno... Poi ci sarà Getsemani, poi ci sarà appunto questo, che gli apostoli scappano tutti, quindi... E non è solo Giuda, e tutti appunto siamo coinvolti. Ecco, per me è una continua rivelazione che Gesù fa di sé, perché poi le cose che avverranno veramente, gli apostoli possono appunto capire che Gesù l'aveva già detto.
Ma a me questa parola di Gesù, certo, oltre che una, sì, una rivelazione appunto di quanto sta per accadergli a lui e di quanto accadrà ai suoi, mi sembra proprio un grande, anche proprio un grande atto di amore e di misericordia verso i suoi, cioè perché, come dire, sì, li illumina su quello che sta per accadere, ma come dire, non è che li colpevolizza, dice andrà così perché è scritto, perché così deve avvenire, e il pastore sarà percosso, le pecore saranno disperse. Ma poi c'è quella parola, dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea, cioè l'abbandono, quindi la defezione dei discepoli, non è l'ultima parola. Ma così, poi rispetto alla reazione di Pietro, così mi era venuto da pensare che, come dire, cioè il Signore dice come andranno le cose, dice, parla, li istruisce, però Pietro e i suoi credono di più a se stessi che non alle parole del Signore. Così come era accaduto già, avevamo visto al capitolo 8, quando Gesù aveva fatto il primo annuncio della passione, anche lì Pietro lo prende in disparte, comincia a rimproverarlo, non ti accadrà mai, e poi Gesù gli dice tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Cioè, così pensavo che c'è la parola del Signore che dovrebbe servire a illuminare, a guidare, e quando non è accolta questa parola, cioè ci si fida più di se stessi che della parola del Signore.
Versetto 26. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi e Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. E l'inno inizia proprio così: quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Anche qui c'è l'uscita. Loro escono cantando questo inno. E poi ci sono tutti gli altri inizi e i contenuti dei salmi dell'inno che sono pieni di riconoscenza e di gratitudine verso Dio per quello che ha operato, per quello che sta operando. E poi c'è la citazione di Zaccaria: percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. Ma anche questo è la spada del Signore che si leva contro il pastore, contro il suo consacrato. Quindi qui è tutto adempimento. L'inno che viene cantato da tutti quanti, e anche questa citazione che si adempie e che porta scandalo, ma pur nello scandalo c'è la gratitudine verso quello che il Signore sta operando.
Io richiamerei il rapporto, il collegamento con la tribolazione di cui Gesù ha parlato al capitolo 13 nel discorso apocalittico, la grande tribolazione, e che qui c'ha un collegamento con la tribolazione messianica, cioè la tribolazione di cui si parla là deve avere un rapporto con la tribolazione del Messia, e come deve avere un rapporto la coppa dell'ira che Gerusalemme deve bere, che è richiamata dal detti di Gesù, o un battesimo in cui devo essere battezzato, capitolo decimo. Il calice che devo bere, lo potete bere voi, il calice dell'ira di Dio, di cui parla Geremia in particolare, e il calice che Gesù poi beve, quindi Gerusalemme lo deve bere, ma questa sorte è anzitutto la sorte del Messia, che c'è un collegamento molto stretto, mi sembra, in questi temi. Il brano di oggi lo sottolinea: percuoterò il pastore. E quindi, ecco, poi è già stato accennato da Sara l'importanza del profeta Zaccaria, che dovremmo studiare meglio, perché non abbiamo molto chiaro tutto il libro del profeta Zaccaria, e in particolare gli accenni che ci sono qui, che mostrano cosa Gesù aveva in mente, che è un po' diverso forse da quello che, come noi siamo abituati a leggere certi testi, perché li abbiamo inquadrati in un contesto diverso. Qui volevo accennare a un punto. Su Zaccaria è stato già richiamato il capitolo 9, l'ingresso di Gesù, ma anche la purificazione del Tempio. Non ci sarà più nessun mercante che riguarda il futuro, cioè il nuovo Tempio, dove non c'è più bisogno di chi vende, chi compra e chi vende gli animali necessari per i sacrifici, perché non c'è più bisogno dei sacrifici. È un altro tipo di culto, di tempio, che Zaccaria prevede e che forse Gesù richiama proprio con questo gesto, no? Ma volevo sottolineare un ultimo punto, che è la Galilea. La Galilea deve essere molto importante. Troviamo in Marco e Matteo poi lo riprende. Quando sono risorto vi precederò come il pastore che precede le pecore, saranno disperse ma io poi vi radunerò. Quindi questo precedere, vi radunerò. E non a caso dice in Galilea, perché la Galilea fa parte delle promesse dei profeti della restaurazione di Israele. Gesù ha in mente questo, che le 12 tribù saranno ricostituite, in particolare quelle dell'esilio assiro, le 10 tribù che sono scomparse, e che l'esilio assiro è cominciato in Galilea, secondo libro dei Re, capitolo 15, e questo fatto viene riletto nelle promesse messianiche da un testo che conosciamo molto bene, che è Isaia 9. Veramente nella nostra Bibbia sarebbe Isaia a partire dall'ultimo versetto del capitolo 8, no? Cioè la terra di Zabulon, la terra di Neftali, Galilea delle genti, una luce, eccetera. Cioè sono testi che riguardano il ritorno dall'esilio di Israele. Ecco quello che Gesù ha in mente.
E io ho cercato anche delle cose dette, anche di vedere un po' questo testo all'interno di tutto il racconto che Marco fa in questi capitoli della passione di Gesù, ma soprattutto del suo rapporto con i discepoli, con i suoi. E qui mi sembra che mostri una consapevolezza di Gesù molto particolare. Finora Gesù aveva predetto la sua morte, resurrezione, tre volte, le aveva riprese più volte. I discepoli sono sempre stati con lui, li hanno ascoltato, l'hanno accompagnato. E addirittura Luca dirà nel testo parallelo, questo però è Luca, non è Marco, voi che siete stati con me nelle mie prove. E finora sono stati con lui i discepoli, i dodici in particolare, nelle sue prove, però questa volta ha predetto anche il tradimento di Giuda, ma da parte di uno, non dei dodici. I dodici sono sempre con lui. Questa volta c'è un passo nuovo e Gesù predice in queste parole che sarà abbandonato anche dai suoi. Infatti Pietro lo capisce. La citazione che dice tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, e Pietro lo capisce bene, si vede dalla sua risposta. Se anche tutti ti abbandoneranno, si scandalizzeranno, io no, io rimarrò con te fino alla morte, fino a morire. Quindi aveva compreso e avevano compreso. Mi sembra che qui l'Evangelista segni una tappa nuova, cioè la necessità attraverso questa citazione che fa Gesù stesso, in cui è il pastore che deve essere colpito. È una rielaborazione, insomma, comunque si rifà a Zaccaria, è il pastore che deve essere colpito, percosso, e di conseguenza le pecore si disperderanno, il gregge si disperderà, poi non sarà definitivo, ci sarà il raduno, certamente, però è un momento in cui Gesù comprende che deve essere solo, l'aveva già compreso, esprime, o predice ai suoi che sarà solo. Questa ultima prova messianica è sua, non è nemmeno dei discepoli. Certamente anche i discepoli la vivranno e avrà delle conseguenze su di loro, però sarà lui a essere colpito e non gli altri. E si comprende anche la risposta di Pietro, così non so giudicarla. Ha fatto bene, ha fatto male, a dir così, è una presunzione, è un atto d'amore, difficile dire. Nelle parole del Signore si dice che va a finire male, è un giudizio su Pietro. Marco finisce qui, e anche Matteo, non dicono più niente di Pietro. Questo è l'ultimo momento. In Luca e in Giovanni Pietro ricomparirà, si riscatterà, ma qui è l'ultima volta che vediamo Pietro, cioè sarà l'ultima quando rinnegherà. Rivolgiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre suppliche, per tutta l'umanità, per tutta la grande famiglia dei popoli di Dio. In questo momento chiediamo le grazie di Dio e diciamo ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Dalla passione del Signore invochiamo per tutto il mondo la salvezza, la pace, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i più poveri, i più miserabili, i più sofferenti nel mondo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per ottenere la pace fra i popoli, una vita dignitosa per tutte le creature, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le chiese del Signore Gesù nel mondo, per la loro testimonianza nella sequela del Cristo paziente e risorto, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per il popolo ebraico, per Israele, per la comunità santa di Israele, che Gesù ha sempre in mente come vediamo nei Vangeli, perché possiamo, perché possa sempre seguire il suo Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Invochiamo per noi la grazia di Dio sulle persone che vogliamo ricordare in modo speciale, soprattutto per gli ammalati che ci sono raccomandati in questo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche molto, oltre che le perdite di vita per il coronavirus, preghiamo anche per l'America centrale, per il gran maltempo che ha subito tante regioni, le vittime, i disastri e tutto quello che succede e che devono soffrire. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo il Signore per le nostre riflessioni di questo periodo, la riflessione in particolare sulla nostra sede di Oliveto, ma anche per tutto il cammino della comunità, perché il Signore ci dia un nuovo slancio. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per questa seconda parte dello studio che inizieremo domenica, per la vita della città, in particolare sull'Eucaristia, che il Signore ci dia davvero di far tesoro di tutto quanto ci ha lasciato attraverso Don Giuseppe. Preghiamo.
Ascoltaci.
E anche per questa lettura dell'ultimo tratto del Vangelo di Marco, della Passione e Resurrezione, davvero il Signore ci dia di aprire il cuore, la mente per riceverne un insegnamento profondo e una conversione vera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo un giorno di venerdì per tutti i fedeli dell'Islam, per tutti i popoli del Medio Oriente, della Umma, per la nostra presenza là. Preghiamo per tutti quelli con i quali siamo in contatto qui nei nostri paesi, in Europa, a noi. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per tutti i morenti di queste ore, sempre, preghiamo.
Ascoltaci.
Tutto chiediamo sempre per Cristo, nostro Signore.
Amen.